magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e che in questo momento vi sto trattando per trasmissioni radiofoniche in MP3 la questione della stregoneria, l'oggettività nella quale la stregoneria si muove. Questa sarebbe la quinta trasmissione in merito, che praticamente va a definire l'oggettività e le relazioni fra soggettività ed oggettività nelle pratiche del mondo individuate dalla stregoneria. Nell'ultima trasmissione abbiamo parlato della volontà di esistenza, abbiamo parlato dell'intelligenza, abbiamo parlato della separazione di una condizione di energia vitale dall'insieme inconsapevole, cioè dal divenire consapevole. Abbiamo parlato della libertà, abbiamo parlato della titanomachia di Zeus, il senso della titanomachia, e siamo arrivati in pratica a individuare la necessità di tornare all'origine. Cosa significa tornare all'origine? Significa che quando un percorso viene interrotto per qualche modo, qualunque esso sia, è necessario tornare indietro, cioè verificare che le cose non vanno così, cioè non funzionano in quel modo, e si ritorna indietro e si ripensa, in questo caso, la collocazione dell'uomo all'interno della natura. Abbiamo già definito sia l'uomo nel suo insieme, sia il mondo in cui l'uomo vive, sia il modo con cui l'uomo vive e alcune condizioni fondamentali per riprendere il cammino evolutivo, per riprendere il ruolo nella natura. Ora, partendo da questo, partendo dalle quattro trasmissioni già fatte, entriamo nel discorso, chiamiamolo pratico, anche se non è mai un discorso assolutamente pratico, totalmente pratico, perché in realtà siamo sempre al solito discorso. Quando vengono definiti elementi propri di una religione di libertà, non si può mai definire una verità, non si può mai dire questo è, ma si possono dire questi sono gli strumenti che le persone possono usare, e soltanto partendo da questi strumenti le persone possono intraprendere il loro cammino di trasformazione. Per cui non possiamo mai dire questo è il fine per cui tu agisci, perché nel paganesimo non esiste nessun finalismo, ma scusate, esiste invece degli strumenti che vanno appropriati ed usati. E il modo di usare questi strumenti, come comporli, come calarli dentro di noi all'interno delle nostre emozioni, quanto esporsi nella vita, come esporsi nella vita, con quali predilezioni noi nella vita ci esponiamo e con quali predilezioni e con quali intenti noi usiamo gli strumenti, determinano la capacità di trasformazione dell'individuo. C'è stato un tempo in cui praticamente si parlava di segreti della stregoneria. In realtà non esistono segreti della stregoneria come il monoteismo intende, cioè non esiste una formula che viene tenuta nascosta in un cofanetto sottoterra, che tu scopri il cofanetto, leggi la formula e immediatamente ti si svela un mondo diverso. Queste cose non esistono assolutamente, esistono soltanto nelle fantasie dei monoteisti. In realtà i segreti della stregoneria ci stanno tutti attorno, il segreto sta nel riuscire ad allungare la mano e prenderlo. Purtroppo è l'allungare la mano e prenderlo che sta l'handicap per non riuscire a comprendere cos'è un percorso di stregoneria, per prendere il segreto. Cioè, in pratica, i segreti della stregoneria ci stanno tutti attorno. È soltanto la nostra percezione, la nostra capacità di comprensione del mondo che ci impedisce di prendere il segreto della stregoneria e di usarlo. tanto per fare un esempio pratico, se ci fosse stato, non so, un Kalashnikov, un mitra, nell'epoca 50.000 anni avanti Cristo, e un uomo l'avesse trovato, questo Kalashnikov, non avrebbe saputo cosa farsene. Al massimo l'avrebbe potuto usare come un bastone, magari l'avrebbe buttato via perché aveva dei bastoni migliori. Quello che voglio dirvi è che gli oggetti, le cose, il mondo e anche i segreti della stregoneria sono tali nella misura in cui noi li riconosciamo. Ma finché noi non li riconosciamo, ne possiamo anche parlare razionalmente e attraverso tutta una serie di discorsi logici far capire l'importanza dei vari elementi della stregoneria. Ma una volta che ne abbiamo parlato, tutto si ferma là se le persone non riescono a cogliere l'aspetto emotivo e l'aspetto profondo di quello che viene detto, cioè non riescono a calarli dentro di sé e non riescono ad usarli riversandoli nel mondo e nella vita. E questo vale per tutti gli strumenti della stregoneria. Io oggi parlerò dei primi 10 strumenti che sono strumenti per la vita nel mondo dell'essere natura. In pratica, cosa dice la stregoneria oggi? Noi viviamo in una società che è fatta, scusate, in questo modo, e che è divenuta attraverso questo percorso, per cui viviamo questa realtà oggi come oggi. Partendo da questo, noi dobbiamo tornare indietro e dobbiamo riuscire a riprenderci il nostro percorso evolutivo, ritornare nella natura e nello stesso tempo agire nella realtà in cui viviamo oggi in una condizione personale diversa, per vivere in maniera diversa le contraddizioni, per afferrare dal punto di vista della percezione cose diverse, modificazioni diverse, perché ciò che è non ci soddisfa. Ricordatevi sempre che se nelle persone non emerge un senso critico nei confronti della realtà in cui stanno vivendo, non emerge neanche la spinta che porta alla stregoneria. Perché? Perché se alle persone questa realtà che stanno vivendo è soddisfacente ed è tale comunque da soddisfare quello che loro fanno, o comunque in questa realtà trovano gli elementi attraverso i quali questa realtà si può modificare o può venire incontro alle loro esigenze, non può essere messo in atto da parte di queste persone nessun percorso di stregoneria. Perché il percorso di stregoneria è una trasformazione emotiva profonda delle persone che li portano effettivamente a modificare la loro struttura neuronale, le loro emozioni, il modo di veicolare le emozioni, il modo di affrontare le condizioni della vita, il modo di affrontare le relazioni interpersonali. Cioè praticamente è uno stravolgimento completo di quello che è la personalità all'interno della situazione nella quale stanno vivendo. Ma questo stravolgimento non può essere lasciato al caso, cioè non si può andare fuori di testa perché si stravolgono le proprie pulsioni profonde, ma si deve avere una sufficiente disciplina per controllare e veicolare in maniera consona, in maniera funzionale a quello che noi vogliamo, la nostra trasformazione. E non è una cosa da poco, è una cosa estremamente importante. Vediamo un attimino questi strumenti della stregoneria, i primi 10 strumenti, quelli che portano l'essere umano dal come sta vivendo oggi, come oggi, sto parlando dell'Italia, sto parlando della cultura media italiana, al ritornare nell'essere natura. Il primo strumento sono le determinazioni. Che cosa sono le determinazioni? Le determinazioni è il riconoscimento dell'individuo di essere un soggetto attivo nel mondo. Cioè, anche se apparentemente sembra una sciocchezza, noi veniamo educati, la nostra struttura emotiva viene piegata dal monoteismo in maniera tale da considerarci sì passivi nei confronti del mondo. Cioè solo il capo sa, solo chi ha un ruolo sa. Mentre invece la singola persona viene costretta alla dipendenza e alla sottomissione. E ci sono vari gradi di dipendenza e di sottomissione che si calano nella personalità dell'individuo. Bene, la determinazione è una pratica per la quale noi cambiamo il nostro punto di vista, cioè in pratica noi mettiamo noi stessi, i nostri bisogni, le nostre pulsioni al centro della nostra attività e facciamo dipendere le nostre decisioni da noi stessi e non da qualcosa che sta fuori di noi. Cioè in pratica l'individuo si sottrae alla sottomissione imposta e inizia a costruire la sua vita. È chiaro che le scelte che poi si fanno una volta che si sottrae alla sottomissione non sono scelte assolute, cioè non esiste quel concetto che hanno i cristiani di essere al di fuori della legge, di avere l'impunità assoluta per quello che si fa, ma si fanno scelte all'interno delle nostre condizioni di vita. E quando si inizia a mettersi, a porsi nelle condizioni di sottrarsi dalla sottomissione, si scopre che attorno a noi c'erano una quantità di scelte che avremmo potuto fare nei vari momenti della nostra vita e che invece non abbiamo fatto perché davamo per scontato tutta una serie di condizioni. E in particolare questo dare per scontato è il più grande atto di sottomissione che un individuo possa fare rispetto ad altri individui. Naturalmente praticare le determinazioni implica molto lavoro, lavoro di conoscenza del mondo in cui viviamo, lavoro, impegno personale e soggettivo nel riaffermare noi stessi, implica il fatto di scegliere in funzione di ciò che noi vogliamo e di non essere asserviti a qualcuno, significa scegliere di camminare insieme a delle persone anziché ad altre, significa fare tutta una serie di scelte che partono dal presupposto che l'individuo è un soggetto, è un eroe che vive nella propria esistenza e che ha la propria saggezza e che ha la propria capacità di decidere cosa fare o cosa non fare. E non è così semplice passare da una sottomissione allo sviluppo delle proprie determinazioni nel mondo, perché significa un vero e proprio stravolgimento della nostra struttura emotiva, del nostro modo di guardare il mondo. Significa perdere molte maniglie che noi abbiamo e con le quali ci afferriamo la vita. Il secondo elemento è la volontà come mondo d'azione e manifestazione della nostra esistenza. Ora, la pratica della volontà è una cosa che non viene insegnata alle persone. Sembra che tutta la volontà, tutto si trasformi in volere. Cioè in pratica le persone devono volere ciò che altri vogliono che loro vogliano. E praticamente non si tratta mai di volontà, ma si tratta sempre di un volere all'interno di ciò che viene imposto. Capire che quando noi facciamo un'azione, quando noi facciamo una scelta, quando noi manifestiamo la nostra esistenza, è un atto di energia, è un atto di potere che riversiamo sul mondo e dobbiamo essere pronti ad affrontare il mondo in un combattimento continuo, è il passo più importante. Cioè significa in pratica cominciare a parlare con la bocca dello stomaco, significa cominciare a parlare col nostro corpo nel mondo, e significa manifestare le nostre azioni riempiendole delle nostre emozioni. Il terzo, sospensione del dialogo interno. E questo è il terzo elemento. Il terzo elemento, a sospensione del dialogo interno, entra a far parte anche in quello che viene definito il bastone dello stregone, cioè lo strumento con cui lo stregone procede sulla sua via. Il dialogo interno non è altro che un parlare continuo che l'individuo ha nella testa. Scusate, ma anche questo è una relazione col mondo. Il dialogo interno è un continuo parlare che l'individuo ha nella testa e che serve alla sua ragione per fermare, per descrivere il mondo e per impedire all'individuo di venire fuori dalla descrizione del mondo che la ragione ha fissato. Non è altro che un continuo movimento di parole all'interno della testa che ci dicono che il mondo è così, così, così e così, che la relazione è così, così e così. E questo continuo parlare nella testa ci impedisce troppo spesso di entrare in relazione con gli altri o col mondo, cioè di fermare questo dialogo interno per ascoltare ciò che ci viene dal mondo, che può essere semplicemente un ascoltare di parole oppure anche un ascoltare, nel senso di ascoltare il linguaggio non verbale di animali e di piante, ascoltare ciò che nel mondo si manifesta, ascoltare ciò che succede attorno a noi, ed è un fermare questo dialogo interno che alla fin fine non fa altro che emettere giudizi in continuazione rispetto al mondo, per riuscire a interiorizzare nuovi input, nuovi dati e nuovi elementi con cui ragionare, con cui agire nel mondo. Il quarto elemento è la meditazione. La meditazione in stregoneria e nel paganesimo politeista è una cosa che si fa rallentando il flusso delle parole pensate e fissando l'attenzione sull'oggetto descritto. Questo modo di praticare meditazione, cioè far affluire le parole in maniera lenta nella nostra testa e cercare di descrivere un oggetto o una situazione interiorizzandola emozionalmente e rallentando il flusso delle parole, è un metodo che noi abbiamo per mettere ordine nel caos della ragione. La ragione, per impedire all'individuo di uscire dalla sua descrizione, dalla sua forma, e riprendere ciò che è l'intuizione profonda, non fa altro che riempirlo di parole che sono sempre più ossessive, che sono sempre più veloci, sempre più totalizzanti, sempre più compulsive nell'individuo. Ebbene, riuscire a fermare questo, sospendere il dialogo interno, è il risultato che ottiene lo stregone, ma la meditazione ci permette di mettere ordine all'interno di questa compulsione, proprio rallentando il flusso delle parole. E tenete presente che la meditazione, poi parleremo anche della contemplazione, le correnti vegetative, vengono fatte, l'ascolto delle correnti vegetative, vengono fatte da chi pratica stregoneria o da chi pratica il paganesimo politeista, seduto in poltrona, sdraiato con una birra o comunque nelle condizioni più comode che ci siano. Infatti, mentre se voi avete fatto un po' di yoga o qualcos'altro, troverete che tutto quanto si fa meditazione o contemplazione, quel tipo di contemplazione, in situazioni ginniche o in situazioni anche fisiche abbastanza pesanti, abbastanza determinate. In realtà la stregoneria non fa questo. Perché? Perché l'obiettivo della meditazione è solo quello di meditare, cioè di fermare le parole dentro di noi, rallentando le parole e mettere ordine nella compulsione del nostro pensato. Lo sforzo della stregoneria, lo sforzo del pagano politeista, non viene sviluppato nel corso della meditazione, della contemplazione o dell'ascolto delle correnti vegetative, di cui ne parleremo dopo, ma viene sviluppato nel corso dell'attività quotidiana. Cioè, il vivere per sfida viene sviluppato nel quotidiano. La palestra d'azione del pagano politeista, di chi pratica stregoneria, è il suo quotidiano, è la sua vita quotidiana. Non è il momento in cui medita o il momento in cui contempla o il momento in cui ascolta le correnti vegetative. Questi sono strumenti che servono per mettere ordine nell'individuo, ma mettere ordine nell'individuo significa preparare l'individuo per affrontare in maniera coerente, in maniera più viva, quello che è la vita quotidiana. Pertanto il quarto elemento, la meditazione, serve per mettere in ordine la compulsione del nostro pensato. Questo vale anche per chi scrive, no? Per chi ha deciso di scrivere. Scrivere lentamente le parole e cercando di disciplinare le parole, tenendo presente ciò che noi vogliamo dire con quelle parole e mettendo in ordine, serve anche per disciplinare quello che noi vogliamo comunicare agli altri. Il quinto è la contemplazione. L'individuo riconosce negli oggetti del mondo che lo circondano le sue stesse tensioni, i suoi stessi bisogni e le sue stesse aspettative. Il concetto di contemplazione voi lo trovate un po' dappertutto, ma in stregoneria la contemplazione è abbastanza semplice, nel senso che il compito della contemplazione è quello di far capire alla ragione che gli oggetti del mondo non sono senza volontà e senza intelligenza, ma sono oggetti del mondo che praticano la loro intelligenza, la loro volontà e le loro strategie di esistenza. E questa volontà e questa intelligenza lo stregone la trova in tutti gli oggetti che lo circondano. Per farlo è necessario riuscire a bloccare quello che è la descrizione della forma della ragione. E siccome la nostra specie normalmente lo fa con gli occhi, si usa un altro modo di guardare, si sdoppiano gli oggetti, li si fanno sparire, si cerca di che fargli cambiare colore, in pratica si giocano con gli occhi, si gioca con gli occhi, con gli oggetti del mondo. Nello stesso tempo si blocca il dialogo interno e si ascolta ciò che si muove dentro di noi. Vedremo poi con le correnti vegetative questo. L'importante è che con la contemplazione noi riusciamo a vedere aspetti inusuali del mondo, e questa abitudine di vedere aspetti inusuali del mondo giocando con gli occhi, oppure giocando con i suoni, oppure giocando col tatto, ci permette di riuscire a far entrare elementi da percezione diversi, ma questo qua appartiene a un altro discorso. Il sesto elemento è l'ascolto delle correnti vegetative. Allora, l'ascolto delle correnti vegetative è un elemento che ho preso da Reich. Reich parlava delle correnti vegetative, di questi pruriti che avvengono sul corpo, no? E lo praticai anch'io all'inizio del mio percorso di stregoneria in maniera molto, molto potente, cioè molto impegnata, proprio nell'ascoltare i formicoli che ci sono attorno al corpo, specialmente quando una persona è stanca, no? Ci si sdraia e si sente quel piccolo formicolio. Bene, in realtà io ho cominciato così, no? Ho cominciato con Reich, e in realtà mi sono accorto che non si tratta semplicemente di un formicolio, ma che spostavo l'attenzione da fuori al mondo a dentro me stesso, cioè a dentro il mio corpo. E in pratica cominciavo, è come se praticamente si risvegliassi quello che è il mio organismo, e ascoltando dentro il mio corpo nuove sensazioni venivano fuori, ma non sensazioni da dentro di me, ma sensazioni che mi provenivano dal mondo e che affluivano poi alla ragione, alla consapevolezza. Quello che vi ho parlato in un'altra trasmissione, no? Dicendovi che a un certo punto c'è stato un momento in cui sapevo esattamente nelle cose che avrei dovuto mangiare o che potevo mangiare, cosa c'era dentro, cosa mi serviva o cosa non mi serviva, no? E poi si è scoperto che esiste un cervello dentro lo stomaco. Beh, più o meno è l'esempio un po' per tutto il nostro corpo. Cioè, tutto il nostro corpo è fatto da cellule che sono intelligenti, cellule che hanno una strategia d'azione, organi che hanno una loro intelligenza, hanno un loro progetto, un loro scopo. In pratica è come se noi fossimo un organismo fatto da tanti organismi che agiscono al nostro interno. E se noi siamo attenti ai bisogni di tutte le nostre parti, di tutto il nostro corpo, in realtà abbiamo una percezione fisica, una percezione psichica del mondo in maniera diversa. E questo mi è successo proprio ascoltando le correnti vegetative. In pratica è come se noi avessimo dentro il nostro corpo decine e decine di altri sensori diversi dai cinque sensi, o combinati coi cinque sensi in maniera diversa, che ci danno una diversa descrizione del mondo. E questo nessuno ve lo può dire, cioè lo potete scoprirlo voi per le vostre predilezioni, ma nessuno vi può dire è così o non è così. È uno strumento che una volta che voi mettete in atto, in realtà vi dà delle risposte a breve o a lunga scadenza, e queste risposte sono solo vostre, cioè nel senso che appartiene soltanto alla vostra percezione del mondo e non ad altre cose. Il settimo punto è ascoltare il mondo attorno a noi. L'individuo impara a riconoscere l'azione del mondo nei suoi confronti. Ascoltare il mondo attorno a noi è una cosa importantissima, perché quasi tutte le persone vengono educate dal monoteismo a sentirsi tanti piccoli dio padroni onnipotenti. Invece il mondo in cui viviamo spesso trasforma le persone in prede. C'è qualcosa che qualcuno vuole da noi, c'è qualcosa che qualcuno pretende da noi. Ebbene, riuscire ad ascoltare il mondo attorno a noi significa toglierci dall'illusione di proiettare sul mondo ciò che noi vorremmo che il mondo voglia da noi, e togliendoci da questa illusione, ascoltare le cose che ci arrivano dal mondo, porci attenzione e vedere la diversa, il diverso aspetto fra chi manifesta, ci dice qualcosa partendo dal suo insieme di pensiero, dal suo pensato, dal suo divenuto, e qual è l'effetto che quel qualcosa che viene detto, che viene fatto, ha dentro di noi, dentro al nostro pensato, dentro al nostro divenuto, e anziché proiettare sul suo pensato e sul suo divenuto, il nostro pensato e il nostro divenuto, cercare di scomporre la cosa detta dalla cosa intesa. E questo è importantissimo, perché quando voi dovrete affrontare il linguaggio non verbale del mondo, e in realtà il mondo vi parla senza le parole, ma se voi non riuscite a cogliere i messaggi che dal mondo arrivano a voi o arrivano attorno a voi, in realtà non siete più in grado di parlare col mondo, non siete in grado di parlare col mondo. Ed è ritornare nella natura, significa ritornare anche all'uso di quel linguaggio non verbale che in realtà sta alla base del divenuto delle specie. Scusate, ma ho un po' di problemi di virus che sono arrivati dentro il mio naso, e questo mi dà qualche piccolo problema, niente di grave naturalmente. Passiamo allora all'ottavo punto, e l'ottavo elemento che ci permette di praticare stregoneria per ritornare nella natura è palpare il mondo. L'individuo agisce nel mondo seguendo le tensioni che da dentro di sé tendono ad emergere, creando la necessità d'azione, e fonde la propria energia col mondo in cui vive. L'individuo impara a soggettivare l'oggettività. Palpare il mondo è un'attività che in pratica dice all'individuo: l'uomo ha le mani, e l'uomo deve usare le mani per agire nel mondo. L'uso delle mani è proprio della nostra specie. Palpare il mondo è importantissimo per la nostra specie, proprio per le mani e ciò che implica. Implica lo sviluppo del tatto. Allora, nella specie umana il tatto fu il secondo elemento che venne sviluppato da quando eravamo nel brodo primordiale. Il primo elemento che ci permise di conoscere il mondo, di penetrare il mondo, fu l'empatia. L'empatia che ci permetteva di soggettivare ciò che dal mondo giungeva a noi. Dopodiché ci avviciniamo agli oggetti del mondo e incominciamo a palpare il mondo. Il tatto è l'elemento fondamentale su cui si fonda la nostra conoscenza. Sopra il tatto viene messa la vista. La vista ha il vantaggio di allontanare gli oggetti, ma allontana gli oggetti da una forma visiva degli oggetti, ma porta delle sensazioni diverse al nostro cervello. Il tatto comunque rappresenta quel sistema neuronale su cui viene innestata la vista, su cui viene innestata tutta una serie di sensi con cui noi leggiamo e interpretiamo il mondo. Praticare il tatto significa praticare anche sessualità, significa praticare la fusione con gli oggetti del mondo, significa farsi Afrodite, perché quando si tocca un oggetto e si riesce a sviluppare il palpare il mondo, questo oggetto lo si sente al di là della forma e al di là della superficie. E se è poco importante la superficie dell'oggetto quando si ha in mano una penna o la tastiera di un computer, diventa molto più importante quando si toccano oggetti viventi nel mondo e si riesce a sentirne le sensazioni che attraverso il tatto giungono prima dentro di noi e poi dal dentro di noi alla nostra coscienza. Il nono elemento è chiamare le cose col loro vero nome. E anche questo è importantissimo in stregoneria. Qual è il nome delle cose? Cominciamo col dire che ogni cosa nella ragione ha una forma, e il nome delle cose nella ragione è data dalla forma. Ma noi non siamo ragione. La ragione arrivò ad impossessarsi dell'individuo all'incirca negli ultimi 100.000 anni, diciamo così. Prima il nome delle cose non era dato dalla forma, ma era dato dall'azione che quelle cose facevano nei nostri confronti. Cioè il vero nome delle cose erano le azioni che le cose facevano. Prima ancora c'era un altro nome delle cose e dell'effetto emotivo che quelle cose avevano nei nostri confronti. Se voi riflettete attentamente sul nome degli oggetti che voi che voi usate, molto spesso usate delle parole che indicano delle emozioni, delle parole che indicano azioni e delle parole che indicano la forma. Praticamente è rimasto ancora all'interno della ragione e la tecnica di definire le cose, per esempio per le emozioni che suscitano. Nel rapporto amoroso, termini come ciccia, come tatta, come coccola sono usate moltissimo e definiscono una sensazione emotiva. Oppure nel mondo dell'azione, falegname, assassino, ambulante, sono tutti nomi che definiscono le persone per delle attività che fanno. D'altronde le persone hanno anche un nome: Franco, Alberto, Giovanni, Giuseppe, ed è il nome della forma che hanno. Per cui esistono dei nomi, delle cose che noi dobbiamo conoscere, e il vero nome, chiamare le cose col loro vero nome, significa riuscire a chiamare le cose col nome che hanno nei loro effetti nel mondo. Ma per riuscire a chiamare le cose col loro vero nome, per gli effetti che hanno nel mondo, dobbiamo conoscere esattamente il mondo in cui viviamo e dobbiamo conoscere quell'azione, quell'oggetto, quando entra nel mondo, quali effetti produce e quali variazioni produce nel mondo e quali azioni il mondo produce su di lui adattandosi ai suoi effetti. Pertanto, palpare il mondo è un'azione estremamente complessa. Chiamare le cose col loro vero nome è un'azione veramente complessa. Alla fine di tutto questo ciclo, alla fine di queste cose, c'è il senso di quello che noi facciamo. Cioè, in pratica, come ci rapportiamo nella vita quotidiana, una volta che abbiamo definito le nostre determinazioni, abbiamo definito la volontà, abbiamo definito la sospensione del dialogo interno, abbiamo definito la meditazione, la contemplazione, le correnti vegetative, ascoltare il mondo attorno a noi, palpare il mondo, chiamare le cose col loro vero nome, lo facciamo praticando l'arte dell'agguato all'interno della nostra quotidianità, della nostra vita. Ma se noi non pratichiamo l'arte dell'agguato, cioè, come vi dicevo all'inizio, non pratichiamo le nostre determinazioni, non diciamo io scelgo, non pratichiamo la nostra volontà, non possiamo praticare l'arte dell'agguato. Per contro, se noi non pratichiamo l'arte dell'agguato nella nostra vita quotidiana, non possiamo sviluppare le nostre determinazioni, non possiamo sviluppare la nostra volontà, non possiamo sospendere il dialogo interno, non possiamo far meditazione, contemplazione, correnti vegetative, ascoltare il mondo attorno a noi, palpare il mondo, chiamare le cose col loro vero nome. Soltanto facendo l'arte dell'agguato, praticando il vivere per sfida, praticando l'impegno nel mondo e impegnandosi nelle contraddizioni del mondo, noi possiamo capire cosa significa le determinazioni, la volontà, la sospensione del dialogo interno, la meditazione, la contemplazione, le correnti vegetative, ascoltare il mondo attorno a noi, palpare il mondo e chiamare le cose col loro vero nome. Il fine di tutto questo, di questa pratica, non è altro che la pratica dell'arte dell'agguato, non è altro che il vivere per sfida che il singolo individuo pratica nel mondo, individuando tutti gli elementi attraverso i quali lui pratica la sfida del mondo. Se non pratica la sfida del mondo, parole come determinazione, come volontà, come meditazione, come contemplazione, correnti vegetative, ascoltare il mondo attorno a noi, palpare il mondo o chiamare le cose col loro vero nome, non hanno nessun senso, cioè non hanno nessun contenuto, sono solo affermazioni vuote. Cioè, se io non espongo le mie emozioni vivendo nel mondo e vivendo per sfida nel mondo, non ho neanche bisogno degli strumenti che mi servono per praticare la mia sfida nel mondo. Ma nel momento stesso in cui io pratico la sfida nel mondo, ho necessità di strumenti adeguati per praticare la sfida nel mondo. Ecco dunque la relazione che esiste fra gli strumenti che mi servono per agire e l'agire che va alla ricerca degli strumenti che mi servono. Questa relazione dialettica voi non potete superarla. Se voi non vivete per sfida, non vi servono nemmeno gli strumenti per vivere per sfida. Ma se voi avete gli strumenti e non vivete per sfida, quegli strumenti sono solo roba vuota. Non hanno nessun senso. Che senso ha che io sviluppi la mia volontà e abbia il concetto di volontà se quella volontà non viene a interagire con le altre volontà del mondo e non mi costringe a mettere in ordine tutti gli elementi per poter agire nel mondo? Che senso ha che io chiami le cose col loro vero nome, col nome emotivo, se io non ho delle relazioni con il mondo? Che senso ha che io palpi il mondo, uso le mani per agire nel mondo, se non ho un fine per cui uso le mani? Se non voglio trasformare un oggetto, se non voglio produrre, non so, frutta, zappare la terra. Cioè, che senso ha che io abbia gli strumenti se quegli strumenti non mi servono? Per cui l'agire, l'arte dell'agguato, la grande signora Atena, è il senso stesso del ritorno alla e nella natura. Perché soltanto la pratica di Atena, la pratica dell'arte dell'agguato, la pratica del vivere per sfida nel mondo in cui vivo, mi dà la necessità di appropriarmi di quegli strumenti che mi consentono di migliorare il mio vivere per sfida, di migliorare la mia arte dell'agguato. Chiaramente gli elementi del crogiolo stregone hanno vari gradi d'uso che si può fare. Per esempio, possono essere una tecnica per agire nel mondo della ragione. Nel mondo della ragione, una persona che sappia organizzarsi con intelligenza per raggiungere degli obiettivi è molto più efficiente che non una persona che invece sia sottomessa e aspetta la provvidenza divina. Nel mondo dell'azione, una persona che è abituata ad organizzare la propria vita nel mondo della ragione ha più capacità di comprendere il senso delle azioni che subisce o che fa rispetto a un insieme che non una persona che non è abituata ad agire. Nel mondo delle emozioni è più facile che ci sia una relazione emotiva, una relazione amorosa fra chi è in grado di manifestare le proprie emozioni nel mondo, di percepire le emozioni dell'altro, di fondere le emozioni, che non di una persona che non agisce nel mondo, sta aspettando la speranza divina e che magari quando uno si innamora di lei, lei si sente tanto Dio onnipotente, non dà una risposta emotiva alle emozioni dell'altro, dopo 6 mesi che stanno insieme, quest'altro si stufa e si mandano a quel paese. Ed è una condizione abbastanza normale, insomma, che esiste nella società in cui viviamo. Cioè, in pratica, cosa ti dice l'arte dell'agguato? L'arte dell'agguato dice semplicemente che tu nel mondo devi agire con impegno, con consapevolezza e devi, prima di agire, sapere esattamente cosa fare e dove andare. Ma l'arte dell'agguato ti dice anche che nel mondo tu esisti come preda, perché nel mondo in cui tu vivi, tutti gli oggetti del mondo hanno qualcosa da chiederti, qualcosa da prendere da te. Tu sei un oggetto d'uso per gli oggetti del mondo. E se tu la mattina, quando ti alzi, come diceva quello slogan, che tu sia gazzella e che tu sia leone, la mattina comincia a correre perché l'unica cosa che puoi fare è correre, bene, è la stessa identica cosa nell'arte della stregoneria. Se noi non viviamo la nostra vita con impegno, con intensità, con intelligenza, con passione, con determinazione, chiaramente non ci servono nemmeno gli strumenti per fare tutto questo. Però se noi abbiamo gli strumenti e non facciamo questo, gli strumenti non ci servono assolutamente niente. Ed è vivere l'arte della stregoneria. Mettendo in pratica questi strumenti, mettendo in pratica queste condizioni che vi ho detto, non si fa altro che ritornare nella natura. Cioè si diventa dei soggetti che agiscono nel mondo in cui vivono e cominciano ad aprire la propria capacità di percezione all'intuizione che dalla parte profonda del cervello giunge alla superficie. Ma perché l'intuizione giunga dalla parte profonda del cervello alla superficie, alla coscienza, è necessario 2 cose. Prima di tutto che gli strumenti siano funzionali, bloccare il dialogo interno, avere la necessità di agire, avere aspetti diversi del mondo, mettere il proprio fisico nelle condizioni di far affluire i dati alla superficie, alla coscienza. E nello stesso tempo è necessario vivere d'agguato per costruire le condizioni per le quali abbiamo la necessità che l'intuizione emerga. Pertanto, i primi 10 elementi del crogiolo dello stregone hanno la funzione di riportare l'uomo all'interno della natura, cioè riprendere quel cammino di evoluzione, quel cammino di trasformazione che l'uomo ha un po' abbandonato da quando, uscendo dalla natura, ha cominciato a vivere per sottomissione nel sistema sociale. Ma vedremo nelle prossime trasmissioni invece il mondo sociale, perché un conto è dire io voglio entrare nella natura, riprendo quelle che sono le mie specificità. Cosa mi serve a me oggi? Usare il mio cervello nello stomaco per sapere se una bacca la posso mangiare o non la mangio. Quando vado al supermercato mi compro un pacco di Ribes e so che quelli li posso mangiare. Ma se io sono in mezzo a una foresta e ho due bacche rosse, qual è delle due velenosa e qual è delle due che posso mangiare? Mi serve il cervello dello stomaco. Però finché io vado al supermercato e dico questo è Ribes, questo me lo mangio, il cervello in mezzo allo stomaco non deve intervenire. Per cui perdo la capacità che quel segnale che nella natura sviluppavo, nella natura mi arrivava alla coscienza, chiaramente sia interdetto, sia bloccato. Diverso invece è quando vivo nella necessità di dover scegliere e allora devo far affluire quel dato alla coscienza. A noi interessa dunque tornare alla natura, cioè riprendersi in mano tutti quegli strumenti che stanno dentro di noi e che ci permettono di vivere in maniera adeguata. E se questi sono 10 strumenti di attacco rispetto a noi stessi, per modificare noi stessi e mettere a posto noi stessi ed agire, vedremo invece il mondo sociale umano e come quei 5 strumenti che usiamo nel mondo sociale umano siano invece degli strumenti di difesa. Bene, io per oggi ho finito la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo e vi do appuntamento per la prossima trasmissione in cui parleremo del mondo sociale umano. Ciao a tutti e a risentirci alla prossima trasmissione. Ciao, ciao, ciao.